Buonasera a tutti da Claudio Contini e vi do il benvenuto alla prima puntata del 2021 di Jazz Sonar. Lunedì 18 gennaio, finalmente ci siamo, abbiamo atteso un po', ma non vi abbandono con il jazz, un'oretta di questa musica che regala tantissimi spunti, si prende dal passato, si prende dal presente, si prende anche dal futuro. Questa sera infatti faremo una puntata futuristica, spaziale direi. Perché? Perché ci dedichiamo al free jazz, ma direi al jazz etereo più che altro, al jazz quello che va in altre dimensioni, quello che fluttua tra spazio e terra. Insomma, un po' difficile da spiegare, ma molto molto interessante da ascoltare e da capire, perché intorno a questo stile di jazz, che è uno stile che può variare in maniera costante, ci sono tantissimi nomi che vale la pena approfondire, vale la pena conoscere se non li conoscete. E comincerei subito con quello che è probabilmente, o comunque in maniera largamente condivisa, il nome principale di questa variante del jazz. Lui è Sun Ra e questa è la sua classica Space is the Place.
Space is the place.
E su Sanrà bisognerebbe fare non una puntata, non una monografia, ma probabilmente tutta una stagione. Si meriterebbe secondo me una serie TV, magari quelli di Netflix o quelli di altre piattaforme potrebbero interessarsi a questa cosa, magari lo stanno anche già facendo, io non lo so. Ma insomma la storia di Sanrà è assurda ed è difficilissima da spiegare in pochi secondi, io vi dico solo che il suo nome, che è ovviamente un nome d'arte, è proprio di un personaggio che lui si è creato, cioè lui si credeva di essere un alieno venuto dallo spazio, o almeno faceva interpretare questo a coloro che chiedevano la descrizione della spiegazione del suo nome. E questo pezzo, Space is the Place, il suo forse pezzo più famoso, è la canzone trainante, la canzone principale della colonna sonora di un film di fantascienza da lui stesso scritto, un film di fantascienza definito afrofuturista, che è uscito nel 1974 e scritto già dal 1972, quindi ben 2 anni per la stesura della sceneggiatura e della colonna sonora stessa. Una colonna sonora che metteva in evidenza quello che era lo stile in quegli anni di Sanrà, uno stile assolutamente fantascientifico, proprio come il film che aveva scritto, spaziale, come suggerisce anche il titolo, con un occhio molto vicino all'avanguardia, al free jazz, anche se con un'interpretazione assolutamente unica. Grazie anche alla sua orchestra, che peraltro ha mantenuto viva la musica di Sanrà anche dopo la sua morte, proprio sotto il nome di The Sanrà Orchestra. Insomma, come vedete, in meno di 2 minuti non ho detto praticamente nulla, perché su Sanrà bisognerebbe dire veramente di tutto e di più, quindi magari ci proverò a fare una puntata in suo onore. Intanto ci abbiamo iniziato questa puntata, la prima puntata del 2021 di Jazz Sonar, con Space is the Place di Sanrà. E ora rimaniamo nel mondo esoterico e fantascientifico con un'altra grandissima protagonista. Lei si chiama Alice Coltrane e il pezzo è Journey in Sachin Adada. Oh,
Journey in Satchidananda. Mi correggo, ovviamente avevo pronunciato male, ma era inevitabile, insomma, Satchidananda, che poi era il cognome di un maestro spirituale, il classico santone, diciamo, dai, indiano, che era Swami Satchidananda, del quale sia Alice che John Coltrane erano diventati discepoli a un certo punto della loro vita. Alice Coltrane era infatti, per chi non lo avesse capito, per chi non lo sapesse, la moglie del grande John Coltrane, del grande sassofonista John Coltrane, che a sua volta era una musicista, arpista e pianista, molto ispirata dal mondo orientale e da tutto ciò che esulava in qualche modo dal terreno, quindi ci sta benissimo in questa trasmissione. E nel suo quarto album come band leader, che si chiamava appunto, lo ridico, stavolta lo dico bene, Journey in Satchidananda, riusciva a dedicare al marito, scomparso da poco, quasi tutti i pezzi, sostanzialmente quasi tutti i pezzi, con molta spiritualità, con molta passione. Un album che mischia la sperimentazione all'avanguardia, ma rimanendo però in un certo senso anche particolarmente orecchiabile, considerando il genere. Un disco che vede, oltre alla presenza di Alice Coltrane sia al piano che all'arpa, anche di Pharoah Sanders al sassofono, di Cecil McBee al contrabbasso, di Rashid Ali alla batteria, e poi c'erano anche, diciamo, strumentisti alternativi, quali Majid Shahbaz, che suonava il tambourine e le campanelle, e poi Tulsi al tampura, che è uno strumento indiano. Tra l'altro, nell'altro pezzo presente sul disco c'era anche Charlie Hayden al basso, a posto di Cecil McBee, che invece suonava in questo giorno in Satchidananda. Quindi, insomma, un gruppo di musicisti di spessore, tra i quali ho citato Pharoah Sanders, e adesso vi faccio sentire proprio un suo pezzo, perché Pharoah Sanders è un altro che ha interpretato questo filone in maniera eccelsa. Quindi, con il pezzo che si chiama Astral Traveling dall'album Tembi, questo è Pharoah Sanders a Jazz Sonar. Thank you. Nato nel 1940 a Little Rock in Arkansas, Pharoah Sanders, dopo gli studi, quindi a fine anni 50, si trasferì in California. Proprio lì, negli anni 60, cominciò a intraprendere la carriera da musicista, da sassofonista, e a metà degli anni 60 fu un membro fondamentale della band più di avanguardia di John Coltrane. E da lì che anche lui cominciò a approfondire quel filone del jazz, il filone più free, il filone appunto più sperimentale, e nei suoi album da solista sotto la mitica etichetta Impulse, con questi suoi album riuscì a destare l'attenzione di tutti i musicisti del giro, insomma. E con tant'è che continuò poi infatti a suonare anche con Alice Coltrane, come abbiamo potuto sentire prima. Ha fatto una serie di album dove c'erano quasi sempre un paio di pezzi lunghissimi, anche di 40 minuti l'uno. C'è addirittura un pezzo dove c'è un album, una canzone sola, pensate, che dura per tutto l'album, quindi insomma una cosa veramente al di là di ogni tipo di concezione commerciale radiofonica. Ma invece con questo album dal quale ci siamo ascoltati, Astral Traveling, album che si chiama Tembi, uscito nel 1971, Pharoah Sanders si metteva alla prova con dei pezzi dalla durata più canonica, diciamo intorno ai 5-6 minuti. Tra l'altro, su questo album suonava come maggior collaboratore e come maggiore mente compositrice anche Lonnie Liston Smith, un pianista che non a caso ha fatto poi la sua versione di questo pezzo, Astral Traveling. Ci sono anche il violinista Michael White, il bassista Cecil McBee anche qui, e poi ben tre percussionisti, pensate, Chief Bey, Majid Shahbaz di nuovo e Nat Bettis. Insomma, un album che secondo me va ascoltato anche perché riesce a fondere la parte elettrica, che non è una cosa banale, perché nel free jazz non c'era parte elettrica, c'era sì improvvisazione e sperimentazione, ma era quasi al 99% acustico. Quindi in questo caso invece c'è la parte elettrica, c'è un piano elettrico soprattutto suonato da Cecil McBee, che era per la prima volta, proprio sue dichiarazioni, che si metteva alla prova con questo strumento, e c'è un groove veramente particolare che ci porta nello spazio, con però tanta voglia di muoversi. Pharoah Sanders, che poi nel corso della sua carriera più avanti infatti ha anche dato adito a collaborazioni molto importanti con musicisti che provenivano anche da altri generi. Io ho avuto modo di vederlo in concerto una quindicina d'anni fa a Roma, e c'era con lui un chitarrista elettrico veramente molto molto potente, e la combinazione era veramente delle più interessanti. Insomma, Pharoah Sanders, il pezzo era Astral Traveling dall'album del 1971 Tembi, e adesso invece ci spostiamo in quello che è forse l'ensemble, il gruppo più importante per il free jazz. Loro sono gli Art Ensemble of Chicago e questo pezzo si chiama Tem de Yo-Yo. The Art Ensemble of Chicago, ovvero un ensemble, come dice il nome, di musicisti che si formò a Chicago intorno al 1965, dice dove si poteva formare se non a Chicago, visto che si chiamano Art Ensemble of Chicago, però vabbè, io lo devo dire perché non si sa mai, alcune volte può anche darsi che questi nomi vengano presi per altri motivi, non è questo il caso, loro si chiamano Art Ensemble of Chicago e sono proprio un ensemble d'arte di Chicago, pensa un po'. Hanno sempre fatto jazz e i loro dischi sono ritenuti dei capisaldi per quanto riguarda il movimento free. I loro leader più famosi sono Lester Bowie e Roscoe Mitchell, ma ci sono anche tantissimi altri musicisti che fanno parte del gruppo: Joseph Jarman, Malachi Flavors, Don Moy e la voce di Fontella Bass, che era presente anche in questo pezzo, Tem de Yo-Yo, un pezzo che è tratto da un'altra colonna sonora, dopo Space is the Place, con la quale abbiamo iniziato la puntata. Questa volta era il turno di L'Estance à Sophie, un film francese del 1970, ai quali gli Art Ensemble of Chicago hanno fatto lo score, quindi la colonna sonora, insomma, un disco che viene considerato un disco da avere non solo per chi ama il progressive jazz o il jazz d'avanguardia, ma proprio per chi ama il jazz a tutto tondo. Insomma, ci sono, come avete potuto ascoltare, degli assoli incredibili sia di Jarman che di Roscoe Mitchell, c'è il basso incredibile di Malachi Flavors, le percussioni di Don Moy molto molto aggressive, e c'è anche questa parte vocale di Fontella Bass che faceva un po' differenziare lo stile degli Art Ensemble of Chicago, insomma, dagli altri musicisti dell'epoca. Tem de Yo-Yo, Art Ensemble of Chicago, questa è Jazz Sonar su radiosonar.net, un'ora di jazz con me, Claudio Contini, e adesso un altro grandissimo protagonista del genere, Don Cherry. Il pezzo si chiama Utopia and Visions. Uno che non ha mai fatto musica banale, Don Cherry, nato nel 36 in Oklahoma, morto soltanto a 58 anni in Spagna, a Malaga, perché nel frattempo si era trasferito in Europa. Lui è uno che ha fatto la storia in qualche modo della commissione tra free jazz e world music, pensate, perché è riuscito a mettere insieme due mondi in maniera veramente unica. Questo pezzo che ci siamo ascoltati è del 1972, tratto da un disco che secondo me è molto sottovalutato nella sua discografia, si chiama Organic Music Society. Il pezzo in questione si chiamava appunto Utopia and Visions ed era in qualche modo, come può testimoniare il nome, un viaggio verso il surreale. Lui che aveva suonato con tantissimi musicisti, lui che era un trombettista, aveva suonato con tantissimi musicisti importanti prima di intraprendere la carriera da solista, aveva suonato con Coltrane, aveva suonato con Albert Taylor, aveva suonato con Sonny Rollins e aveva suonato anche con Ornette Coleman. E quindi qui ci andiamo a riunire, perché il prossimo pezzo è di quello che ha reso il free jazz famoso, e non ci sono dubbi su questo. Lui è Ornette Coleman e il pezzo è Lonely Woman. Thank you. E se parliamo di free jazz, lo dobbiamo proprio a lui, a Ornette Coleman, che ha sostanzialmente inventato questo termine con il suo album del 1960, che si chiamava proprio così, Free Jazz e Collective Improvisation, l'improvvisazione che era alla base della musica di questo sassofonista, ma non era assolutamente un'improvvisazione casuale, c'era sotto una tecnica e un talento assolutamente incredibili, anche una visione della musica che andava oltre gli schemi. Nel 1959, quindi un anno prima che uscì Free Jazz, uscì questo album che si chiamava The Shape of Jazz to Come, dal quale ci siamo ascoltati Lonely Woman, che è stato fondamentalmente l'album che ha spaccato in due sia la critica che il modo di ascoltare il jazz. Gli aveva comunque garantito una lunghissima permanenza come artista principale dell'importantissimo jazz club di New York che si chiamava Five Spot, nel quale sono stati registrati tantissimi album dal vivo di nomi importanti, dei nomi più importanti del jazz, assolutamente pionieristica e assolutamente spaziale l'arte di questo musicista texano che ha vissuto per 85 anni, morto nel 2015 a New York, la città che lo aveva accolto e che lo aveva reso importante e famoso, insomma. Tra l'altro Lonely Woman è uno dei suoi pezzi che è diventato uno standard assoluto del mondo del jazz, con pezzi inclusi in questo disco, inclusi in The Shape of Jazz to Come, che avevano impressionato tantissimi nel mondo del jazz, tantissimi altri musicisti, tranne Miles Davis, che anche nella sua autobiografia di certo non fa commenti positivi sulla musica di Ornette Coleman, ma tant'è, insomma. Ornette Coleman, che non poteva non essere presente nella scaletta di questa sera, una scaletta che vede appunto questo jazz che non è soltanto free, che non è soltanto d'avanguardia, ma è anche, come dicevo all'inizio, esoterico, spaziale, fuori dagli schemi. E uno che era assolutamente fuori dagli schemi era il grandissimo Archie Shepp, dal suo capolavoro che è Attica Blues. Ci ascoltiamo adesso Quiet Dawn.
And love. It's been around my brain. I got
ne ho ingiustamente parlato al passato, ma Archie Shepp è vivo e vegeto, nato nel 1937, ha 83 anni, nativo della Florida, ma cresciuto figlio di Filadelfia fondamentalmente. È uno che si è formato in maniera suprema con John Coltrane, pur non partecipando direttamente a Love Supreme, era presente in studio mentre veniva registrato, questo lo ha assolutamente influenzato e poi dopo ha partecipato a quelli che erano invece i suoi dischi, almeno i suoi primi dischi, che si avvicinavano all'avanguardia, Ascension su tutti nel 1965. Lui nel frattempo si era anche impegnato a comporre, aveva cominciato a andare verso una carriera da band leader di tutto rispetto, con degli album bellissimi a fine anni 60, tra i quali The Magic of Juju su tutti, che io cito, ma ce ne sono veramente tantissimi di belli, 4/4 Train, che dedicava proprio a Coltrane stesso. Insomma, io la carriera musicale di Archie Shepp è pregna di capolavori, ma il mio album preferito è senza dubbio Attica Blues, uscito nel 1972 su etichetta Impulse. Era un disco nel quale lui parlava apertamente di civil rights, cioè di diritti civili, e lo faceva con uno stile assolutamente particolare, andava oltre quella che era il free jazz, incorporava un po' tutti quelli che erano i generi vicini alla musica nera con una maestria assolutamente incredibile. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Quiet Dawn ed era il pezzo che chiudeva il disco, un disco uscito, ripeto, nel 1972 e che vedeva, oltre a lui, ai sassofoni vari, c'erano anche Clifford Thornton al cornet, poi c'erano tre trombettisti che si alternavano, Michael Ridley, Charles McGee, Roy Burrows, e tre trombonisti, Charles Greenley, Charles Stephens e Kwanye Zawadi, oltre a una serie di altri musicisti collaterali, tra i quali una serie di violinisti, un violoncellista, un pianista elettrico, insomma ce n'erano, era veramente quasi una big band, c'era anche un chitarrista, Cornell Dupree, che è uno di tutto rispetto, e persino il basso di Jimmy Garrison, che ha poi fatto parte della band finale di Coltrane. Archie Shepp, Quiet Dawn, il pezzo che chiudeva Attica Blues, invece non si chiude qui Jazz Sonar, anzi prosegue in questo suo viaggio spaziale, e questa volta omaggiamo un musicista incredibile che si chiama Razan Roland Kirk, e questo suo pezzo si intitola We Free Kings. We Three Kings di Roland Kirk, un musicista che purtroppo è morto a soli 42 anni per una serie di malanni fisici che si sono susseguiti tra il 75 e il 77, la data della sua morte, il 5 dicembre del 1977, ed è un peccato anche perché ci ha purtroppo potuto lasciare una discografia parziale rispetto a quella che sarebbe potuta essere, perché lui era veramente un talento incredibile, oltre a essere un multistrumentista, perché suonava oltre al sassofono e al flauto anche tantissimi altri strumenti. Era uno che veramente a livello di composizione riusciva a fare delle cose originalissime e senza assolutamente alcun tipo di similitudini nel mondo della musica. Aveva suonato con Quincy Jones, o meglio in gruppi in cui Quincy Jones era il direttore d'orchestra, e aveva suonato con Charles Mingus, aveva suonato con il batterista Roy Haynes, ma la sua attività preferita era sicuramente quella di fare il band leader suonando più strumenti possibili, fondamentalmente. Le sue radici erano nell'hard bop, insomma nel jazz più classico, ma sapeva svariare, come abbiamo potuto notare anche da questo pezzo, dallo swing al soul jazz, al blues e al free jazz stesso. Ci sta benissimo nella puntata di questa sera, anche perché lui è stato uno che ha poi influenzato molti altri protagonisti del genere, a seguire su tutti Eric Dolphy, che spesso lo cita come uno dei suoi principali assolutamente ispiratori, insomma, influenze. Ma pensate anche Ian Anderson, flautista, forse il flautista più importante della storia del rock, parlo del flautista dei Jethro Tull, che ha sempre dichiarato di ispirarsi allo stile di suonare il flauto proprio di Razan Roland Kirk. Quindi We Three Kings 1961, che è poi anche il titolo dell'album stesso, è il pezzo che ci siamo appena ascoltati, e mi raccomando, approfonditelo perché vale la pena. Insomma, è riuscito a fare comunque parecchi dischi nonostante la brevità della sua carriera, tra gli anni 50, tra fine anni 50, quando aveva solo 20 anni, e fino alla fine ha suonato, insomma, fino al 1977. Razan Roland Kirk, questo è Jazz Sonar, ma noi andiamo avanti, e adesso un grandissimo, Albert Taylor con Deep River.
Thank you.
Un altro protagonista che il destino ci ha portato via troppo presto, a soli 34 anni, infatti Albert Taylor ci lasciò. Lui che era un multistrumentista, che è stato inserito nell'ambito del free jazz, per quanto non era molto facile da etichettare. Il suo stile era talmente originale e fuori dagli schemi che i più ortodossi non lo accettavano nel mondo dell'avanguardia. Sta di fatto però che la sua musica ha influenzato tantissimi altri musicisti a seguire, e lui era uno dei preferiti di John Coltrane. Pensate, al punto che Coltrane lo ha voluto, perché questo è stato uno dei suoi ultimi desideri, come colui che suonasse al suo funerale, cosa che poi è effettivamente accaduta, e le testimonianze dell'epoca dicono che quella performance al funerale di John Coltrane da parte di Taylor fu una delle cose più emozionanti di sempre. D'altronde Albert Taylor e John Coltrane avevano anche suonato insieme, i due si rispettavano tantissimo, e Taylor a sua volta era proprio super super influenzato dal grande maestro del sassofono. Volevo arrivare alla fine di questa prima puntata dell'anno con un suo pezzo, perché merita, ma chiudiamo definitivamente con un altro nome importantissimo. Lui è Andrew Hill, un pianista che nacque nel 1931 a Chicago ed è morto nel 1975. Scusate, è morto nel 2007 a 75 anni, per fortuna sua, quindi ha vissuto un po' di più di Albert Taylor e di Razant Rankirk, direi. E un grandissimo pianista che negli anni 50 già suonava come parte di vari gruppi, ma poi aveva intrapreso anche lui la carriera da band leader, facendo tantissimi dischi di grande grande fattura. Quello che vi voglio far sentire questa sera si chiama Dance with Death, che è la title track del suo album uscito nel 1968, che però, pensate, è stato messo in commercio dalla Blue Note soltanto 12 anni dopo, nel 1980, quindi una piccola chicca, anche perché è un disco dove ci suonano musicisti di grande, grande spessore. Il quintetto classico di Andrew Hill, che insomma comprende Charles Oliver alla tromba, Joe Farrell al sassofono, e Victor Sprouls al basso e Billy Higgins alla batteria. Un pezzo che vi trascinerà, spero, verso una fine serata di rilassatezza e di sogno, perché questa è una puntata esoterica, una puntata che va oltre quello che è il classico jazz. Spero vi sia piaciuta, spero vi continuerà a piacere Jazz Sonar in questo 2021. Io con Andrew Hill vi saluto e vi ringrazio. Sono Claudio Contini, Jazz Sonar su radiosonar.net, lunedì su 2 alle 22. E dai con Radio Sonar. Grazie a tutti e a tutti per l'ascolto, e un abbraccio da Claudio Contini. Thank you.